Storia e memoria del Novecento, un ciclo di podcast per raccontare i luoghi della memoria in Toscana.
Salendo le scale della casermetta, dove su in alto nel pianerottolo troneggiava un ritratto del duce in grandezza naturale, si doveva salutare.
Io sono stata la prima persona a entrare alla casermetta appena Siena fu liberata. Con i miei compagni si dette una spallata all'uscio e si venne su. Si aprì le finestre, erano sempre chiuse, stuccate, e si buttò dalla finestra al busto del duce.
Per questa puntata, il nostro podcast dedicato ai luoghi della memoria in Toscana ci porta a Siena. Quella che stiamo per fare è una visita, un percorso museale sulla storia del fascismo e della resistenza nel territorio senese, collocato in un luogo altamente simbolico, i locali della casermetta, sede tra l'ottobre del 43 e il luglio del 44 della Polizia Politica della Repubblica Sociale Italiana, annessa all'attiguo Palazzo Ciacci, dove si trovava la Federazione del Partito Nazionale Fascista. La casermetta si tratta di un luogo di detenzione e di tortura di numerosi antifascisti, diventato oggi le stanze della memoria.
Questo ingresso un po', vedi, angusto, d'altra parte qui c'era la sede della Polizia Politica Fascista, capito? Quindi che scelgono questa parte del palazzo rispetto a tutto il resto, perché aveva, come dire, l'agio, no, di avere questa piccola porta che separava il resto. Siamo in piano centro, sì. Io mi chiamo Laura Mattei e sono la persona che per l'Istituto Storico lavora qui dentro alle stanze della memoria. Il percorso museale inizia da qui, siamo alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, e quindi questa stanza ci racconta, no, di un territorio che cambia, perché nella nostra provincia arriva la meccanizzazione e quindi arrivano anche nuovi lavoratori, una nuova tipologia, no, di lavoratori.
Alle vecchie gloriose camicie nere di Siena e provincia io mi rivolgo con questa mia rievocazione. Ricordate, o vecchi commilitoni, l'ora della passione e dell'esaltazione. Noi, sparuta minoranza. Mentre su dalla strada salivano le grida minacciose di una folla ubriaca di stolte illusioni, dilagante, dietro il rosso brandello. Giorgio Alberto Chiurco ricordava così l'inizio del percorso che avrebbe condotto al potere il suo partito in poco più di 3 anni.
Qui si parla dell'avvento del fascismo al potere. Questi sono senesi che parteciparono alla marcia su Roma, mentre queste foto ci vogliono far ragionare su le adesioni, no? Le primissime adesioni ai fasci di combattimento. Ancora il fascismo non è andato al potere e questi signori però vengono, come dire, convinti, no, fin da subito della bontà di questa nuova visione del mondo proposta dai fasci di combattimento. Chi sono? Vabbè, sai, al di là di riconoscere, di leggere ancora, no, nomi, cognomi presenti nella nostra città, nella nostra provincia, quello che è interessante notare è che tanti di loro appartengono a un ceto medio alto, vedi, non so,
dottori, professori, sì,
ragioniere, no, architetto, ingegnere, appartengono a un ceto medio alto.
I fascisti senesi diventano rapidamente, anche se non soltanto, i difensori violenti dei proprietari agrari allarmati dagli scioperi dei mezzadri e dall'aumento delle tasse imposto dalle amministrazioni socialiste. L'alleanza tra fascisti e liberali ottiene così con la forza quel che non riesce a ottenere con le elezioni. Scioperi repressi, case del popolo e camere del lavoro saccheggiate e incendiate, leghe e consigli comunali costretti alle dimissioni dopo minacce e violenze fisiche. Morti e feriti, arresti e condanne ci furono da entrambe le parti, ma in misura assolutamente diseguale. I dati statistici dimostrano che i socialisti furono essenzialmente le vittime degli scontri. I fascisti potevano contare sulla protezione di comparti non secondari dell'esercito e dei carabinieri, della prefettura e della magistratura. Disponevano di camion, auto e armi efficienti, contro soprattutto forconi, falci, zappe. Posta così a tacere quasi ogni opposizione, i fascisti senesi sono protagonisti anche della marcia su Roma, che porterà Mussolini al governo. Siena, per la prima volta in Italia, ha lanciato il grido di rivolta, scattando e occupando la caserma il giorno 28 ottobre 1922. Italo Balbo.
Le stanze della memoria ci vogliono raccontare, vedi, attraverso questi manifesti anche l'esterno, no? Cioè quello che accadeva proprio nelle vie cittadine. Il podestà vuole tutelare la moralità pubblica, questo è del 1928, no? Che noi abbiamo riproposto anche così con una modalità un po' scenografica, no? Nel senso, lasciando intuire da questi strappi il fatto appunto che questi erano veramente quelli che venivano affissi sui muri della città. E qui appunto si vuole tutelare la moralità pubblica attraverso l'orario, una disciplina, no? Dell'orario di apertura e di chiusura dei locali e anche il permesso a frequentare i locali da ballo da parte delle donne, che se non erano accompagnate le era interdetto l'ingresso.
Maramau, perché sei morto? Pane vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu.
Il mio babbo? Lui era un fascista, come credevo fossero anche tutti i babbi dei miei compagni di scuola.
Mio padre era fascista per modo di dire. Aveva la tessera perché voleva lavorare tranquillo. Più che altro lui pensava al bene della sua famiglia.
Fascisti come tutti, per scelta, per abitudine, per forza. Il delitto Matteotti nel 1924 fa vacillare Mussolini per qualche mese, ma se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Vengono sciolti partiti, sindacati e associazioni. Finisce la libertà di stampa e nasce una polizia segreta. Viene istituito il Tribunale Speciale col compito di reprimere i reati politici. Da varie segnalazioni fiduciarie, il noto comunista Rocchi Otello da Poggibonsi è stato indicato quale individuo che conserva sempre le sue idee, frequentando assiduamente i suoi compagni di fede. La provincia di Siena conta 270.000 abitanti. Circa 1.800 vengono iscritti nel casellario politico centrale. 57 sono condannati per un totale di 308 anni e 4 mesi. E poi quelli mandati al confino, gli ammoniti, i sorvegliati, gli internati, quelli costretti a emigrare all'estero. E le violenze e le umiliazioni possibili ogni giorno.
Quasi sfondarono la porta di casa.
Io ero con degli amici al bar.
Mi portarono alla casa del fascio.
Pugni, schiaffi, calci.
Mi obbligarono a cantare Giovinezza.
C'era anche il maresciallo.
Questa sala è molto bella, è la sala che racconta il trentennio, no? Con una foto sullo sfondo che racconta la costruzione del consenso, questa folla di senesi che va ad ascoltare un comizio organizzato quando venne a Siena Achille Starace. Achille Starace venne a Siena due volte, siamo nella metà degli anni 30, la foto lo racconta. Gli vengono tributati grandi onori in Piazza del Campo con il tamburino della contrada della Pantera, eccetera. E anche questa citazione è interessante, no? Perché questa signora ci dice che il fascismo dava 1.000 lire a chi si sposava il 28 ottobre. Noi, per non avere le 1.000 lire, ci siamo sposati il 29. No, quindi una manifestazione di antifascismo sottile che sicuramente non espose questa coppia all'attenzione del Tribunale Speciale, come invece accadde a questi signori i cui nomi passano su questo manichino e sono tutti coloro che appunto di Siena, provincia di Siena, che vengono condannati a vari anni di confino dal Tribunale Speciale. Gli antifascisti senesi. Abbiamo anche una donna, anzi poi sono tre le donne che vengono condannate dal Tribunale Speciale, due poi risolvono con un'ammenda, seppur come dire salata, però non fanno il confino.
Che volerà, che intenderà, la cosa.
Può venire Danilo a giocare con me? E lui disse no, perché sei ebrea. Mi sembra di sentire la voce. Non gliel'ho mai più perdonata, vero?
Persi amicizie, persi contatti, eccettuato qualche coraggioso che ancora stringeva relazioni con me.
Siena era una città piuttosto fascista, parliamoci chiaro. Quindi amici pochi, quei pochi che c'erano si vergognavano un po' a frequentarci, o magari mi frequentavano ma di nascosto.
Queste sono due sale che abbiamo dedicato alla comunità ebraica senese. Questa è una stanza che racconta un po', no? Ripercorre le tappe salienti della storia della comunità ebraica senese, dalle prime tracce che sono dal 1200 e qualcosa presenti nel nostro archivio di Stato, per attraversare poi la nascita della sinagoga nel 1565, poi i moti del Viva Maria.
Non si sarà mai dei dominatori, scrive Indro Montanelli, se non avremo la coscienza esatta di una nostra fatale superiorità. Coi negri non si fraternizza, non si può, non si deve.
Sì, si sapeva degli ebrei e cioè erano un po' emarginati, ma dei campi di concentramento si è cominciato a capire dal 43 in poi. Forse avrai esagerato, ma ti pare in Italia con il Papa facciano delle cose del genere?
I moti del Viva Maria videro bruciati in Piazza del Campo 14 ebrei, no? Quindi fu sicuramente una storia importante da non dimenticare. Noi cerchiamo di raccontare la storia, no? I musei di storia e memoria del Novecento, specialmente come questo, come le stanze della memoria, che sono gestite dall'Istituto Storico della Resistenza Senese dell'Età Contemporanea Vittorio Meoni, è un museo che ripropone, no? Qui dentro quelle che sono anche i risultati della ricerca, perché gli istituti storici hanno costanti contatti con la ricerca, quindi quello che qui viene raccontato e esibito è la storia documentata con le fonti.
Mi chiamo Pietro Clemente e in questo momento il mio compito istituzionale attivo è quello di essere il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza Senese, istituto fondato da Vittorio Meoni, che io indegnamente sostituisco perché ormai la generazione dei partigiani non c'è più, e quindi noi siamo un gruppo che lavora su tematiche storiografiche, che gestisce iniziative per promuovere la ricerca intorno alla resistenza, e quindi diciamo siamo impegnati in una forma nuova di resistenza. Abbiamo come l'obbligo di tornare, abbiamo presentato un libro su Matteotti ad esempio, ecco, allora lì da Matteotti viene fuori il tema di un riformismo che poi è stato un po' cancellato perché non era più adeguato al dibattito del secondo dopoguerra, e che oggi a riprenderlo invece ci dà dei suggerimenti, perché ormai il movimento che una volta si chiamava Movimento Operaio è diventato riformista, e quindi ritrova in Matteotti qualche spunto, diciamo che soprattutto per la mia generazione, io sono stato del 68, degli anni 70 e così via, il mondo è molto cambiato e certe volte la mia generazione ha la tentazione di rilanciare le stesse parole d'ordine, questo non serve, ecco, è come dire contiamoci, che sarebbe un disastro, dire contiamoci nonostante la longevità di questa fase della storia, e quindi è rileggere il nostro tempo, ecco. Adesso per esempio stiamo lavorando a un evento che è dedicato a Marc Bloch, questo gigantesco storico francese che è morto da partigiano, quindi un caso quasi unico. E la riflessione è appunto sulla resistenza europea. Ad esempio, noi abbiamo sempre visto la nostra resistenza spesso come senese, toscana, facciamo fatica a vederla italiana, figurarsi europea. E questo ci dà anche un'idea di Europa. E siamo, ecco, quindi arriviamo al tema dell'Europa, ci arriviamo sempre, ma ci arriviamo dagli studi, dai confronti.
Battaglioni del Duce, battaglioni.
E tu, cosa fai?
Giovani senesi, pensate alla patria. Spetta a noi fascisti l'onore della lotta a fianco dell'alleato tedesco. per la nostra stessa dignità.
Ore 23:30. In San Gimignano alcuni individui percorrevano quell'abitato per festeggiare l'armistizio cantando Bandiera Rossa. Proceduto arresti e denunzia tribunale militare. Tenenza dei carabinieri di Colle Valdelsa.
E l'8 settembre sono cominciati a passare tutti questi soldati che buttavano via la divisa e volevano tornare a casa.
L'Italia precipita nel caos. Il re e Badoglio lasciano Roma e si rifugiano a sud, nella zona già occupata dagli alleati. L'esercito, lasciato senza ordini precisi, quasi ovunque si dissolve. L'11 settembre a Siena, il comando del secondo corpo d'armata decide di non opporsi con le armi ai tedeschi. Il Partito Comunista e il Partito d'Azione escono dalla clandestinità e in accordo con alcuni militari organizzano il recupero delle armi abbandonate dai soldati, anche alle caserme La Marmora e Santa Chiara e al magazzino di Fontebranda. Molti fascisti sentono l'armistizio come un disonore da riscattare, tornando alle origini, agli uomini, alle idee, alla violenza degli anni venti. Il 17 settembre Mussolini proclama per radio da Monaco la costituzione di un nuovo Stato fascista, la Repubblica Sociale Italiana.
Questa sala invece ci racconta l'8 settembre questa installazione, vedi, di Claudio Maccari, con le frecce che vanno in direzioni diverse, un po' a significare anche la difficoltà della scelta a cui si trovano di fronte tanti italiani dopo l'8 settembre, no? Da che parte stare? Dalla parte della Repubblica Sociale Italiana, dalla parte del partigianato. E qui invece si ricordano i nostri concittadini ebrei che appunto vengono deportati da Siena il 6 novembre del 1943 e 12 novembre, il 14, finiscono tutti nelle camere a gas ad Auschwitz, tranne Morosina Valek. E questo è un corridoio che racconta sempre della lotta partigiana e le vicende salienti, i rastrellamenti, gli eccidi, le stragi perpetrate nel nostro territorio. Questa è la sala della tortura ed è effettivamente una stanza.
Questa era destinata alla tortura.
Sì, la maggior parte delle testimonianze che abbiamo e che furono rese dai torturati nel dopoguerra ci raccontano di essere stati torturati per lo più al secondo piano della casermetta, e alcuni ci danno anche delle indicazioni precise. Sono stato torturato in una stanza con una finestra, altri fui condotto in una stanza grande con due finestre. Le finestre di questo palazzo erano sempre chiuse, cioè i senesi ci hanno tramandato questa memoria, no? Di un palazzo Ciacci che aveva le finestre sempre chiuse. Don Alfredo Braccagni, che appunto racconta nel suo diario di essere stato condotto qui il 18 di aprile del 1944 e di aver sentito con molta pena, con molta sofferenza, le grida e i pianti delle persone che qui dentro venivano torturate.
Dalla sentenza del processo per crimini commessi in queste stanze, nella casermetta venivano condotti i detenuti politici, i partigiani catturati, i patrioti arrestati. Ivi subivano i loro interrogatori in mezzo ad ogni sorte di sevizie e di minacce. Il silenzio ostinato di taluni inaspriva sempre di più gli accecati persecutori, sino a condurli alla più bestiale violenza.
A Siena lo sanno tutti, i fascisti qui fanno quello che vogliono. Interrogano, picchiano, torturano. Ce la farò a non dire nulla.
Lo vidi da dei buchi nel muro, era di mattoni forati. Le gambe non lo reggevano più e due fascisti lo tenevano sotto braccio. Gli spensero sulla faccia una sigaretta accesa.
Allora fui denudato e su un tavolo fui disteso con le gambe che due manigoldi premevano per non farmi cadere, mentre il resto del corpo sporgeva in fuori. Naturalmente ero costretto a cercare di appoggiarmi con le mani a terra o sorreggermi al tavolo, e ogni volta era una gragnola di schiaffi, cazzotti, colpi di cinghia.
Poi il Kelles prese il tagliacarte rovente e me lo mise sul piede, dove maggiore era il gonfiore delle precedenti battiture.
Invece di portarci al carcere di Santo Spirito, già sovraffollato di antifascisti, ci portarono allo stadio, detto Rastrello, e ci sistemarono in uno stanzone sotto le tribune. Ci interrogarono. A un certo punto il giudice, non ottenendo le risposte che voleva, fece intervenire tre picchiatori che ce le dettero di santa ragione. Alla casermetta continuarono con maggior violenza i nostri interrogatori.
Emilio Roncucci tenne testa agli inquisitori imprecandoli contro. Più infierivano, più rispondeva insultandoli. Aveva il viso pieno di sangue. Gli ficcarono il capo nella tazza per lavarlo con l'acqua dello sciacquone.
Questa è la sala della liberazione, una stanza molto bella, piena di sorrisi, di felicità. I cittadini senesi si sono scrollati di dosso la guerra e quindi non possono che essere veramente straordinariamente felici, e queste foto ce lo raccontano. Questa è una foto che ci ricorda invece la celebrazione che viene organizzata dai francesi. Sono i francesi che entrano per primi a Siena, sono le truppe, il corpo di spedizione francese che libera la nostra provincia, e il 14 luglio del 44 organizzano una festa in Piazza del Campo, ricompaiono, come si vede, le bandiere delle contrade e appunto ci sono i vertici del corpo di spedizione francese, così come i vertici degli alleati.
21 giugno 1944, comando centrale delle brigate Garibaldi alla brigata Spartaco Lavagnini. Avrà un grande valore il fatto che voi non attendiate la liberazione della città di Siena dagli alleati, ma che voi stessi prendiate tutte le misure necessarie perché questa liberazione sia opera dei patrioti italiani.
Noi siamo stati di luglio liberati a Siena. Era il 3 di luglio, mi sembra, è vero, disse Milano, il 2 c'era il palio, invece l'ho sospeso.
Arriva una camionetta, di tedeschi sembra. Sì, sono tedeschi. Poi arriva un'altra camionetta. Questi che ci stanno su hanno una divisa diversa. Sono i francesi del generale di Monsalve.
Però ci avevano le caramelle, no? Si prese per giù tutte a corsa, tutti un branco, a fare la festa a questi genti.
Mi ricordo mancava poco alla liberazione e ci dissero anche di fare dei fazzoletti rossi, perché eravamo prossimi alla liberazione, quindi i partigiani naturalmente sarebbero entrati nella nostra città con i fazzoletti, i bandieri.
Siena però non conosce una insurrezione popolare. All'interno del Comitato di Liberazione Nazionale, non tutte le forze politiche vogliono liberare la città prima dell'arrivo degli alleati. È pronta a farlo la Spartaco Lavagnini, ma un ultimo attacco tedesco, ricordava Viro, impedì al nostro secondo distaccamento di entrare in Siena prima del corpo di spedizione francese. È comunque il Comitato di Liberazione Nazionale a ricevere dalle mani del Podestà le consegne dell'amministrazione comunale. Ed è il Comitato di Liberazione Nazionale che riceve in municipio i comandanti delle forze militari alleate. Rinasce la vita democratica e la resistenza diventa memoria. Con la democrazia rinascono le lotte politiche e sindacali. Sui pagliai sventolano le bandiere della pace cucite dalle donne.
Se il periodo della lotta clandestina finisce, non è detto che ci dobbiamo tenere comodamente in attesa che il tempo da solo sistemi le cose.
Un progetto del sistema museale Musei Storia e Memoria del Novecento, curato da Controradio con il contributo della Regione Toscana.